dite che io sia? Domanda terribile. La gente che pensa? La gente non pensa, pensa a divertirsi. Ma voi che siete qui oggi, che pensate di Cristo? Chi è per voi? Chi è? Le varie risposte le conosco tutte. Chi è per voi Gesù? Chi è per me? Vedete, la figura di Cristo la si può studiare in due modi. O con la lente degli studiosi, come ieri sera abbiamo sentito il dottor Patrizzi che ci presentava Gloria Polo, o con la lente degli innamorati, come la Gloria Polo. Io oggi cercherò brevemente di parlarvi di Gesù con l'una e con l'altra lente, da studioso e da innamorato. Chi è Gesù? Innanzitutto, vedete, come lo conosciamo Gesù? Lo conosciamo molte volte per sentito dire. La nostra nonna ci ha insegnato sulle ginocchia quando eravamo bambini. La nostra mamma, oggi poco. Qualche notizia a scuola per chi fa religione più o meno. Chi ha approfondito storicamente la presenza e la figura di Cristo? Attraverso i Vangeli. Gli italiani sono i più grandi ignoranti della Bibbia. Sono coloro che in Europa hanno più Bibbie in casa, sono coloro che non la leggono mai. Hanno preso quella del Giubileo, 1 milione, 2 milioni, ma sta su a impolverarsi all'ultimo piano dello scaffale, mai aperta. Quella non serve, non serve. No. Gli italiani hanno la Bibbia in casa, non la conoscono, sono ignoranti come le capre. Una prova, quando vedete i giochini in televisione, dov'è che cadono i concorrenti? Non sui cantanti, no, né sui divorzi delle attrici. Dove cadono? Nella Bibbia. Non sanno manco chi è Gesù Cristo, che era un uomo, un profeta. Oh, mai sentito dire. La trasfigurazione, c'è che roba, quella è un'alienazione. Amici, ignoranti come le capre. Amici, il Signore e Gesù si conoscono come gli innamorati, non per sentito dire, ma per conoscenza vera. Io una persona la conosco non solo quando ho i dati anagrafici, somatici, la cultura, la famiglia, l'origine, la tradizione, ma quando io questa persona la accolgo nel mio cuore, quando la guardo negli occhi e in quegli occhi scopro tutta la propria identità, l'occhio dell'innamorato che sa cogliere le sfumature nell'animo delle persone con anima aperta e sensibile. È così con Gesù, vedete. C'è chi lo conosce per sentito dire. Una frase che va molto di moda oggi, tipica degli ignoranti: io sono credente non praticante. Allora, giorni fa gli ho detto a un ragazzo: quando la tua mamma ti dice sono credente non praticante, tu ti rispondi così: mamma, sono tuo figlio, è vero, sono convinto, però faccio il comodo mio. E no, cocco, vedi? Lui è credente di essere figlio, ma non praticante di essere figlio. Che ti risponderà tua mamma? Fagli questa domanda, no? Credente non praticante, ma credente in che? Nelle zucche? Un credulone nei maghi? Un credulone in tutto? Chi crede in tutto non crede a niente, eh? Amici, questa è tanta superficialità. Guardate che oggi c'è un'ignoranza pericolosa. Diceva San Gerolamo, l'ignoranza della Bibbia è l'ignoranza di Cristo. Se tu non conosci chi è, come fai a sapere chi è? Che poi, vedete, la Bibbia non ci dà una figura perfettamente storica di Gesù. Il concetto di storia è moderno. I Vangeli ci danno più una lettura di fede che non una lettura di storia. Per cui non pensiate che leggendo i Vangeli abbiate una cronistoria della vita di Cristo. No! Gli evangelisti hanno raccolto nella prima Chiesa, dalla tradizione orale o scritta, quelle notizie che hanno messo insieme e che hanno vissuto nelle prime comunità. Quindi ci hanno trasmesso, oltre la figura di Cristo incompleta, che dice: queste cose furono scritte perché crediate e abbiate la vita eterna. Non un libro da biblioteca, ma un libro di vita. Capito? gli errori che ha fatto la Chiesa anche nel Medioevo, in altre, esempio di Galilei, eccolo qua. Si pretendeva che la Bibbia fosse un libro scientifico, se il sole si muoveva intorno alla terra o la terra intorno al sole. Ma la Bibbia, a Gesù Cristo non interessa niente questo. Diceva Sant'Agostino, la Bibbia non ci spiega come ruotino i cieli, ma come si vada al cielo. Libro di fede, libro spirituale, non un libro scientifico. Guai la pretesa scientifica, è un errore grosso. Amici, la Bibbia ci dà una figura di Cristo bella, storica ma non completa, una figura come l'hanno vissuta le prime comunità, quindi interpretando la figura di Gesù. Amici, vedete, non ci dà la Bibbia il Cristo della storia, ma ci dà il Cristo della fede. Vedete, chi è Gesù Cristo? Nella Bibbia ricorre molto spesso lo stupore degli uditori. Senti un po', ma se tu non sei come gli altri maestri, i farisei, i dottori, se tu sei uno che parla con autorità. E la gente si chiedeva, ma da dove gli vengono questa autorità, questo potere? È il figlio di un falegname di Nazareth, tutti lo conosciamo, conosciamo la madre, conosciamo i cugini, ma come mai parla con autorità? Gesù aveva un fascino particolare, parlava con autorità. Pensate per esempio, avete sentito che fu detto agli antichi, citava il Vecchio Testamento, parola di Dio, puntini, ma io vi dico, e chi è costui che si contrappone al Dio dell'Antico Testamento, a Yahweh? Chi è che si pone sullo stesso livello? Avete sentito che fu detto, ma io vi dico, non sono venuto per abolire, ma per completare. Gesù si presenta con molta chiarezza, sono la stessa pari del Padre Eterno, figlio del Padre, la stessa potenza, la stessa divinità. Parla con autorità, amici. E la gente rimaneva stupita, anche perché faceva il confronto con la sua origine umana, no? Dice, ma guarda, sta nella grotta vicino Pasquale, ce lo conosciamo, no? C'è la sua mamma, quella ragazzina che va alla fonte con la brocca in testa, c'è come tutte quelle altre, no? Sì, come tutte quelle altre, ma aveva un fascino particolare. Gesù, amici, non solo parlava con autorità, ma affascinava per il modo con cui parlava. Il modo con cui parlava. Pensate, quando Gesù parla, i demoni fuggono, i paralitici si alzano, i cuori si aprono, i ciechi vedono. Amici, la gente rimaneva stupita. Davanti a lui, cari amici, non si rimane indifferenti, si rimane o sì o no, non c'è il ni e il so. Pensate all'episodio del giovane ricco, maestro buono, che devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti. Sentite che bello, eh? Maestro, da bambino li ho sempre osservati. Bravo! Lo guarda Gesù, lo guarda, che bello. Ve l'immaginate lo sguardo di Cristo? Mamma mia, l'ha fulminato. Questo si è visto dentro. Sì, sono un bravo ragazzo, i comandamenti li ho osservati tutti. Chi di noi? Io no, io non ho osservato tutti i comandamenti, anche voi penso di no. Io no, no. Questo ragazzo era più bravo di me, pensate. Gesù lo guarda e gli dice, bravo, ti manca una sola cosa. E questo ha aperto le orecchie, ma non il cuore. Va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri. Che bregno! Una sculettata, si è rivoltato e se n'è andato. Gesù continua a guardarlo. Ma sentite che bello. Gli ha detto, va. No. Et intuitus eum dilexit eum. E intuitolo, guardatolo dentro, lo amò e disse, povero disgraziato, legato al denaro. Che demonio che c'ha nel cuore. Era bravo, era un legalista. Il denaro, era legato al denaro. E come se ne andò, dice il Vangelo, sentite la parolina, e se ne andò triste Non ci credo, cocco, preso, scoraggiato. Gesù aveva un modo, pensate, dice la Bibbia, a me ha fatto sempre tanta impressione, no? Sul lago di Tiberiade pescavano Giovanni, Andrea, Pietro, Simone, qua, qua, pescatori, qua. Tu che fai? Pescatore, bravo, vieni qua. Tu, pescatore, vieni qua. Gesù parla, dice il Vangelo, e lasciate le reti, subito lo seguirono. Pensate come scarno il Vangelo, non c'era nessun commento, no? Io ho riflettuto, e come ha fatto Pietro a lasciare la moglie, quell'altra la barca, quell'altra attività pescatoria? Come ha fatto subito per andare dietro a questo individuo che ha solo parlato, non solo, ma li ha guardati negli occhi? Gesù li ha sconvolti per il modo di dire, ma soprattutto per il modo di guardare. Pensate a un'altra scena del Vangelo, quanto è bello. La donna samaritana. Gesù, furbo, l'aggancia. Donna, dammi da bere. Oh, ma tu parli il linguaggio che non è quello samaritano. Tu parli, sei un giudeo. Sì, siamo nemici. Fra me e te non corre buon sangue. Sta buona, cocca, sta buona. Dammi da bere, ho tanta sete. La donna dice, ma siamo nemici. Dammi da bere, fai la cortesia. Poi Gesù beve questo bicchierino d'acqua fresca del pozzo, tira su con la carrucola e dice, donna, se tu sapessi, curiosa, se tu sapessi, cosa? Io ho un'acqua, non questa, chi la beve non torna al pozzo a faticare, ma zampilla fino alla vita eterna. Dammela subito allora, non mi fa farticare, no? La donna non ha capito niente. Gesù insiste, donna, va a cercare tuo marito. Cioè, non ce l'ho, e certo, ce l'hai avuti cinque, e quello che hai, ma e chi te l'ha detto? E come fai a saperlo? Ma sei un profeta, che fa? Lascia le brocche e scappa via. Ho visto un signore, mi ha detto tutto, correte, venite a sentire. L'armata samaritana rimane sconvolta dallo sguardo di Cristo, sconvolta. Ha letto nel profondo del suo animo e l'ha svelata, l'ha denudata dentro. Con meraviglia, tu chi sei? Come fai a conoscere tutte queste cose? Quante volte nel Vangelo si ripete questa parola? Nessuno ha parlato come te. Tu sei il Cristo, Pietro, Cristo vuol dire unto di Dio. Tu solo hai parole di vita eterna. Ma tutte queste cose, da dove venivano, amici miei? Da dove venivano? Sapete da dove? Dalla presenza del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Il Vangelo di oggi comincia proprio così. Gesù si trovava in un luogo solitario a che fare? A pregare. Quante volte Gesù? Solo a pregare, nottate intere anche con il Padre, no? Io e il Padre siamo una cosa sola. Certo che il modo di pregare di Gesù deve essere qualcosa di irrepetibile. Se i discepoli si meravigliavano e dicevano, Signore, ma allora insegnaci a pregare, guarda, ma tu preghi in un modo diverso. Io ho visto pregare Giovanni Paolo II alla Madonna delle Grazie, al suo cattedrale. Ero a un metro, guardate, sono rimasto fulminato dalla preghiera di Papa Giovanni. Io lo guardavo stupito, quest'uomo che sembrava assente nel tempo, nello spazio, era come trasfigurato davanti alla Vergine delle Grazie di Perugia. Ho detto, ma guarda un po' i santi, e capisco la Madre Speranza. Quando entrava in preghiera, andava in estasi, ciao bello, tutto spariva. A Međugorje, giorni fa, ho ricordato a Miriana un episodio del 1992 accaduto nella mia casa, lassù dove c'è la casa d'accoglienza. Il 18 di marzo del 92 Miriana ebbe l'apparizione nella mia casa, chiaro? Per il suo compleanno. Io ho ricordato, Miriana, ti ricordi la piccolina che ha sposato l'altro ieri, Maria? Ti ricordi, aveva 9 mesi, no? La tua mamma la teneva in braccio, io ero vicino a lei, no? E tu eri in apparizione, ero vicino a te. E lei mi ha detto, Doni, non me lo ricordare, mi fa piangere. Sì, te lo ricordo, Miriana, devi piangere di gioia. A un certo punto le dico, Miriana, dopo l'apparizione eri frastornata, assente. Io ti ho preso per il braccio, ti ho scossa, Miriana, Miriana, e sentivo queste parole: Madonna, perché mi lasci sola e abbandonata qua giù? Allora io l'ho scossa, Miriana, ma c'hai Maria, la piccolina. Si è ripresa e mi ha detto: Doni, tu non capisci, aver ragione, tu non capisci, ma che vuoi capire? Chi ha visto il cielo ha occhi di cielo, ha interessi di cielo e cuori di cielo. Manco i figli interessano quando si vede Dio, capito? E mi è scoppiata a piangere. L'ho rivista, Miriam, che mi piangeva. Non me lo ricordare, Doni, mi fa piangere. E certo, chi ha visto il cielo, non c'è cosa eterna, cosa esterna e temporale che tenga. Amici, questo è il discorso degli studiosi, no? Chi è Gesù Cristo? Analizziamo il Vangelo, i discorsi, le opere. Ma io voglio parlarvi il linguaggio degli innamorati. Amici, ieri sera abbiamo vissuto 1700 persone, grosso modo, qui dentro. Mamma mia, che esplosione! Alla presenza di questa donna da Dio predestinata da sempre. Se è vero, quello che ci ha detto, che a 13 anni già era in colloquio con l'eternità. 13 anni. Prima che compisse l'aborto, a 16 anni, prima che. E si sentiva una brava cristiana. Ma ieri sera ci ha fatto portare l'animo in paradiso. Solo voglio parlarvi con le sue parole per dirvi come si parla di Gesù quando uno è innamorato. Bene, ascoltate bene. Alcuni passi mi hanno toccato il cuore. Uno. Donna, tu, chi sei? Ma sentite che roba. Tu sei un'anfora dello Spirito Santo, tu. Capito? Tu. Ogni donna è un'anfora dello Spirito Santo. E quando allatta il suo bimbo, oltre il latte, comunica anche lo Spirito di Dio. Mamma mia, che roba. Mamma mia. Un'altra cosa che mi ha colpito. Quando, fra poco lo rivedrete, fra 5 minuti, quando io celebro la messa, c'è la Madonna, è lì, vicino a me, no? Sicuro. Perché la Madonna mai abbandona il suo figlio, mai. Pensate che roba. E quando io consacro, udite, e alzo l'ostia, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, in quel momento esplode la gioia delle anime del purgatorio che si sentono, mentre io sollevo l'ostia, sollevate in un riposo eterno di Dio. Per cui ha detto, visto San Filippo Neri, ha visto che stava dei minuti così perché vedeva le anime del purgatorio gioiose, sollevate dal purgatorio e trionfanti in quel sangue di Cristo. Mamma mia, che roba! Mamma mia! Pensate che roba! Un'altra fase che mi ha toccato il cuore. Ecco chi è Gesù, un Cristo innamorato di noi, pazzo d'amore per noi, no? Amici, quando io confesso, quando venite a confessarvi, ripensate a queste cose. Mentre io alzo la mano assolvente, in quel momento si scatena l'amore del Cristo e la potenza del male. Il demonio che vuol strappare quest'anima, portandola a lui, e Cristo che prende il sopravvento, e mentre io dico, io ti assolvo dai tuoi peccati, Cristo prende quest'anima, l'abbraccia, strappa la cambiale del peccato e urla, questa è mia, io l'ho lavata col mio sangue. Mamma mia, che brividi, amici, che mi vengono a me, capito? Io ti assolvo. Satana schiacciato e grida, ah! E Cristo, questa è mia, io l'ho lavata col mio sangue. Capito cosa avviene? E noi non vediamo niente. Quando battezzo, io ti battezzo, altro che i cieli si aprono, altro che i cieli, io battezzo. Ma detto, quando io battezzo, quel bimbo che diventa cristiano fa urlare di gioia tutto il paradiso. E lo Spirito Santo e rompe una luce, lo sapevo, anche Santa Caterina l'ha scritto. Quando un'anima in grazia del battesimo appare una luce impossibile a recepirsi con gli occhi nostri, ti accecherebbe. Dice, lo Spirito Santo in quel momento trionfa di gioia quando quel bimbo dice, è un figlio di Dio. ma la cosa che più mi ha toccato è questa, e concludo. La parte finale, sta donna che prende il rosario e dice: «Ehi, tutti quanti, 1700 persone, prendete l'arma, diciamo solo tre Ave Maria, il resto fate la casa. Lo preghiamo per l'aborto, il peccato più terribile». Ha pregato un quarto d'ora, per tutto il mondo. Che Dio punirà in un modo, lo vedrete come si punisce, che non vengano mai, gridava nel mondo, poi nel suo paese. Ti ha raccontato quel che succede, lo sappiamo, nei paesi d'America Latina è una cosa da far paura, peggio che in Europa. Beh, e questa donna con rosario in mano pregava: Ave Maria, Dio, Dio te salve, e diceva: lo sapete perché mancano i sacerdoti? Sentite che roba, io non ci ho mai pensato. Perché il demonio sa che quel bimbo concepito nel grembo della madre, Dio lo ha chiamato ad essere prete, e invoglia la mamma a ucciderlo, perché vuol distruggere la sua missione. Ha detto: l'aborto non è uccidere una persona, è uccidere una generazione, è uccidere un progetto, è uccidere un prete futuro. Quanti preti bambini uccisi nel grembo della madre sarebbero stati sacerdoti, che il demonio ha scatenato nel cuore della donna per doverlo uccidere perché non diventi sacerdote. Io sono rimasto impallidito ieri sera a sentire queste cose, le sapevo, sapevo, ma sentirle con quella forza. E infine diceva: amici, il cielo si sta abbassando, e eccoci, è fatto così, si sta abbassando, eccolo. Che succede abbassandosi? Schiaccerà la potenza del male e la chiuderà per sempre nella potenza dell'inferno. Diceva il nostro grande Papa Perugino: in infernum detrune, a chiudere sotto col silicone in modo che non scappi più. Amici, che bello a sentire queste cose. Lei le ha viste quando ha rivisto il suo babbo in purgatorio, quando 38 anni questa donna, non ho capito bene se sono 30 anni di preghiera della moglie per l'adulterio che aveva commesso o 38 anni di purgatorio, ma vabbè, va bene tutte e due, amici. Cioè, ho visto mia madre, ho visto tutti i miei, capito che roba, mentre era in coma quei tre giorni, ha rivisto tutto, il Signore l'ha passata in rassegno con tutti i comandamenti, ma sentiste che roba, lei che sentiva una brava cristiana, e dice: ma tu quando eri ragazzina ti ricordi che vestivi in modo indecente e per farti bella e carina davanti agli uomini, e tu pensavi quanto sono belli, bella sta donna, dicevano gli uomini, no, gli uomini parlano così, quanto sei buona, dicono, cioè qualche... per concupirla, per possederla fisicamente, non per dire la bellezza. Amici, io me l'ha fatto vedere il Signore. Gloria, hai visto cosa hai fatto tu col tuo modo di vestire? Tu che hai commesso? Ma sentiste che roba? C'era da impallidire. E tu ti abbiamo fatto, io penso, una considerazione. E io mi sono sprofondato sottoterra. Io sono un peccatore col vuoto, allora, in confronto. Voi siete migliori di me, ma al sentire il giudizio di Dio, Dio che è terribile, soprattutto con le omissioni, quelle cose che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto, quelle cose che dovevamo far meglio e le abbiamo trascurate. Il Signore non transige, amici, no, è precisissimo. Amici, questo è il linguaggio degli innamorati. Io gli si ero percepito la gioia di un Cristo che ti ama follemente, è un innamorato. E chiudo con la madre speranza: Dio ama così profondamente l'uomo come se senza l'uomo non possa vivere. Amici, questo è il Cristo.
Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo. sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura gañará mi vida. Tus ojos desiertos